www.ravennafestival.org, il sito di riferimento per parlare del programma. Abbiamo al telefono il direttore artistico Franco Masotti. Pronto Franco?
Pronto, ciao.
Ciao Franco. 42 spettacoli, sempre densissimo il programma, tutte le sere, ce ne sono a volte anche più di uno perché si sovrappongono le repliche, il tutto sempre all'insegna della multidisciplinarietà, come dicevo, no? È una caratteristica poi del Ravenna Festival, potremmo partire da qui, Franco?
Sì, beh, è una caratteristica fin dall'inizio, come dicevi, siamo alla 18ª edizione e il festival si è sempre un po' connotato per questa apertura nei vari linguaggi delle arti performative, quindi musica nelle sue diverse e più ampie declinazioni, danza, ma anche tanto teatro, poi in passato anche abbinamenti col cinema, la poesia e le arti figurative, insomma in una ricerca di analogie, insomma, tra i diversi linguaggi artistici.
L'anno scorso era così un punto di riferimento imprescindibile, è stato Mozart era anche un po' l'immagine del festival. Quest'anno invece, ecco, che cosa possiamo identificare come punto forte, come punto cardine del festival?
Ecco, sì, nessuno si spaventi, ma si trattasi niente po' di meno che di Apocalisse o Apocalissi, anche così, anche un po' per sdrammatizzare il tema, l'abbiamo declinato al plurale.
Partendo da questo titolo che avete dato, la pietra di Aspro, quando il cielo si squarcerà, è una commissione vostra del festival a Adriano Guarnieri, autore delle musiche, uno dei più importanti compositori italiani di livello internazionale contemporanei.
Beh, Adriano Guarnieri, fra l'altro compositore bolognese di adozione, sì, credo che in Italia sia oggi sicuramente tra i più importanti compositori, con un linguaggio molto estremamente personale, molto forte, molto audace ed energico, e infatti affronta temi mai così particolarmente semplici, perché affrontare il tema dell'apocalisse, del giudizio universale, farebbe tremare i polsi a qualsiasi compositore. Ecco, lui lo fa con mezzi musicali potenti, proprio utilizzando e interpretando la fitta, densa simbologia che c'è sia nell'Apocalisse di Giovanni, ma anche lui, un riferimento suo fisso è quello delle poesie del grande poeta Paul Celan, quindi un dialogo tra passato e testo religioso e pensiero laico contemporaneo, anche se in una dimensione abbastanza tragica. Ecco, lui adotta un linguaggio molto molto moderno nella scrittura, ma soprattutto mezzi di amplificazione di tutti, c'è un'orchestra di 50 elementi più 7 trombe, che sono le 7 trombe dell'Apocalisse, 7 arpe e 7 voci soliste, tra cui anche le voci di Antonello Ruggero, per esempio, o Alda Caiello, e tutto amplificato in live e con poi complesso sistema di filtraggio del suono e di spazializzazione, che è opera di Alvise Vidolin, che molti ricorderanno come il compagno di strada di molti dei lavori più importanti di Luigi Nono, tra cui il Prometeo. Assieme a tutto questo, una parte visuale che deve essere, come dire, altrettanto forte, che è affidata alle immagini elaborate da Ezio Antonelli con 7 schermi video, che sono state di immagini di sintesi, quindi elaborate al computer, molto potenti, come così fanno da contraltare a questa musica. Diciamo che è un'esperienza molto avvolgente, quasi nella formulazione alla potenza di un concerto di heavy metal, però che utilizza linguaggi molto diversi. Però a questa forza, che lascia anche un po' sconcertati, ma a cui bisogna lasciarsi andare, ho visto, siccome la prima in realtà è stata Roma, noi l'abbiamo coprodotto con Roma, anche un pubblico magari che è più vicino all'opera tradizionale, all'inizio un po' disorientato,
spiazzato,
ma la cosa singolare è che, pur essendo un'ora e mezza di bombardamento sonoro, nessuno si è alzato, nessuno è andato via, anzi poi tutti sono rimasti fino alla fine in qualche modo magnetizzati da questa esperienza che non lascia tregua, quindi credo che sia proprio, ecco, il termine esperienza, di più che ascolto, si tratta proprio di un'esperienza sonora e visiva che va fatta.
Infatti avete chiamata Opera Video.
Opera video.
E questo, diciamo, è il primo importante evento che si colloca all'interno dei primi giorni del festival, venerdì 22 giugno, proprio come biglietto da visita dell'intero festival. Come dicevi, poi la manifestazione si snoda su questo tema, su questi temi di contenuto ma anche estetici.
Sì, certo, adesso c'è questa sorta di prologo molto che vorrebbe essere piuttosto significativo, importante, proprio di commento all'Apocalisse. Abbiamo invitato il massimo, come dire, studioso laico sul pensiero dell'Apocalisse, che è il filosofo Massimo Cacciari, tra l'altro in una rocca veneziana che è la Rocca Brancaleone, anche in omaggio alla sua attuale mansione di non facile di sindaco di Venezia, con Elena Bucci, voce recitante, e le musiche di Pietro Pirelli, che utilizzerà queste pietre sonore splendide, sculture musicali fatte da Pinuccio Sciola, in uno scenario piuttosto particolare. Ecco, questo è il prologo alla pietra di Diaspro, da cui poi partiranno diversi segmenti di programmazione che si rifanno sia al tema, quindi le apocalissi, sia poi altre cose di altra natura, anche se si vuole più leggera, anche perché siamo, come dire, cerchiamo di mantenere un compromesso tra impegno e anche il fatto che siamo d'estate, e qualcuno magari non disdegna di rinfrancarsi lo spirito e allietarsi l'animo.
Ma anche poi proponendo magari appunto nomi decisamente noti e molto noti, anche però affiancati ad artisti, teatranti, danzatori, coreografi, musicisti decisamente di nicchia o comunque insomma di ricerca, questo anche, no? Andate proponendo alternative.
Sì, questa è anche una linea del festival, che non è solo star system e grandi nomi, ma è anche radicamento nel territorio, nel senso che sfruttiamo in senso positivo la presenza proprio a Ravenna, nella nostra area geografica, di straordinari gruppi di ricerca teatrale, Marco Martinelli delle Albe, e poi avremo anche una prima importante di un lavoro commissionato dal festival, proprio, che si intitola L'amore in due atti, di Fanny Alexander, una compagnia di giovani, diciamo molto giovane, che però nei pochissimi anni si è saputa imporre un po' sul territorio non solo nazionale, ma anzi soprattutto all'estero, dove, anche perché in Italia, diciamo, le ragioni del teatro contemporaneo non sono sempre così ben comprese. È un lavoro che è ispirato a Tommaso Landolfi, che in qualche modo con l'Apocalisse ha qualcosa a che fare. Questo per quanto, diciamo, chiude un po' Elena Bucci, Marco Martinelli e Fanny Alexander, chiudono un po' l'esperienza, ecco, la programmazione legata al teatro di Ravenna Festival. Poi da qui si aprono altre prospettive, se non so da dove vogliamo cominciare.
Ah beh, potremmo arrivare nel teatro a un grande come Muntas Necrosius, che si cimenta, ecco, con l'opera lirica, per esempio.
Certo, ecco, è vero, sì, il teatro magari sì, avrei concluso, ma abbiamo così pensato di ospitare una produzione della terra, proprio del paese di origine di Muntas Necrosius, che è la Lituania, e con una produzione importante di una delle opere forse più nota, più popolare, fra virgolette, di Wagner, che è la Valchiria. Ecco, Muntas Necrosius era già stato presente anni fa al festival con una produzione bellissima dell'Otello di Shakespeare, del suo trittico shakespeariano, che si è vista anche in altre città italiane, e appena ci ha proposto questa, ci ha informato che stava lavorando la Valchiria, insomma abbiamo subito pensato di invitarlo a Ravenna con l'orchestra e il coro dell'opera lituana. Penso sarà, ecco, questa è in esclusiva per l'Italia, una prima italiana, e sarà, credo, per chi ama Wagner, sia per chi ama l'opera di Necrosius, sia un'occasione molto particolare.
Per stare allora a proposte più ravvicinate, passando alla danza, al balletto, c'è questo Lago dei Cigni molto originale che si sta replicando da anni.
Ecco, il Lago dei Cigni è questo, che anzi sarebbe il Swan Lake, sì, Swan Lake di Matthew Byrne, è una rilettura estremamente personale di uno dei testi più straordinari del balletto classico, fatto appunto da Matthew Byrne, che è un personaggio particolarmente noto in Inghilterra, negli Stati Uniti, che si è misurato con operazioni sempre molto singolari. Ecco, questo è un successo ormai conclamato, perché è da 12 anni che questa produzione gira in tutto il mondo. Ecco, si cita sempre, anche per dare un riferimento visuale, tanti hanno visto e amato un film come Billy Elliot. Ecco, ricordo che il finale in cui Billy Elliot, ormai adulto, diventato un danzatore, proprio esordisce nel ruolo proprio di Cigno in questa produzione. In realtà quello che si vede nel film è David Cooper, che è stato il primo grande ballerino che ha impersonato appunto il ruolo principale. Ecco, è un Lago dei Cigni particolare, è tutto, diciamo, i cigni non sono più donne ma sono tutti uomini. Non è nello stesso tempo un lavoro come quelli, peraltro molto interessanti e divertenti, di gruppi come Trocadero, quindi un po' uno sfottò dell'opera classica, è molto drammatico, però a momenti da musical, da commedia musicale, tant'è vero che all'inizio viene in qualche modo, c'è una presa in giro strepitosa della famiglia reale, quindi è un lavoro che riesce con molto equilibrio e molta sapienza a mettere assieme la drammaticità dell'impianto del Lago dei Cigni, che viene mantenuto, cioè la partitura è completa, il balletto c'è tutto, assieme così a uno sguardo così molto britannico, molto di ironia britannica, che è un po' una via di mezzo tra la commedia musicale, il musical e il grande balletto classico.
Ecco, pur dando comunque questo taglio psicologico del personaggio inedito, no? Questo è interessante anche perché...
Sì, perché comunque viene trasfigurata quello che è una sorta di amore tra uomini, il che ai noi porta purtroppo alla... come il finale dell'opera è tragico, ma questo non vuole essere certamente un monito, in nessun modo, non c'è nessun moralismo, anzi, sia ben chiaro, però proprio c'è un'atmosfera molto, almeno nella seconda e terza parte del lavoro, molto carica di tensione, molto dark, molto notturna, che avvince ed è veramente qualcosa di estremamente forte. Ci sono scene veramente indimenticabili, sia anche per la bellezza dei costumi e la straordinaria capacità di questo corpo di danza, che è veramente di altissimo livello. È comunque, magari probabilmente, l'amante del balletto classico, del Kirov per dire, o dell'opera di Parigi tradizionale, potrebbe all'inizio avere un momento di sorpresa e forse anche di disappunto, dice: ma come hanno profanato un testo classico, tra i più classici. Ma credo che poi si possa essere solo, dopo pochi minuti si capisce di avere a che fare con un'operazione di altissimo livello artistico, quindi in qualche modo è sia per gli amanti del balletto contemporaneo, perché si tratta di un'operazione, una rilettura contemporanea, e anche del balletto classico, e perché no anche degli amanti della commedia musicale. È stato visto 4 anni fa in 2 uniche recite proprio nella nostra regione, a Ferrara, dove c'è una delle più belle stagioni di balletto italiane, e a Modena, appunto era ora di riposo. Pochi hanno avuto la fortuna di vederlo e vogliamo darla, infatti saranno uno spettacolo con 4 repliche.
Sì, di fatto poi tutti i prossimi giorni sono occupati, ecco,
da questo. Tutti, sì, inesorabilmente.
C'è del jazz anche, abbiamo detto musica classica, sì, sinfonica, da camera, Brad Mehldau con Pat Metheny, per esempio, insomma, questi due colossi, no, del jazz contemporaneo. Paolo Conte, mi sono segnato anche Jethro Tull, avete recuperato.
Ma, diciamo, in una recuperato da un vecchio baule, no, sono un gruppo ancora piuttosto vitale, per fortuna Ian Anderson è ancora in buona forma rispetto ad altri suoi coetanei di altri gruppi rock. Come dire, l'idea è quella di presentare dei classici in qualche modo in un festival di questo tipo, appunto, come ormai Pat Metheny, Brad Mehldau, Paolo Conte sono rispettivamente classici nel loro ambito, nel linguaggio jazzistico della canzone d'autore. In qualche modo i Jethro Tull sono dei classici del rock, indubbiamente, sono da ricordare soprattutto perché comunque sono stati i primi nel cosiddetto anche rock progressivo nel coniugare intanto un discorso che è indubbiamente rock, ma di contaminazione con la musica intanto del folklore, soprattutto celtico e inglese in particolare, e anche col jazz, perché poi Ian Anderson si ispirava soprattutto al grande flautista Roland Kirk. Quindi, insomma, sono stati innesti che per quegli anni sono stati piuttosto interessanti, quindi credo che anche per i giovani che ancora non li conoscono, per quelli che conoscono alcuni dei brani più importanti, da Classic, The Brick o da Aqualung, insomma, possa essere piacevole riascoltarle.
E con loro, per esempio, Jethro Tull sono il 28 giugno, poi citavamo Apollo Conte, che è uno degli ultimi appuntamenti, il penultimo, insomma, se non sbaglio, più o meno, il 20 luglio, il 20 sì. luglio, poi c'è l'orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino con Riccardo Muti.
Sì, Riccardo Muti è un po' una presenza, ecco, attraversa un po' il palinsesto del festival, come dire, tanto è cittadino ravennate, abbiamo la fortuna di poterlo, fortuna notevole di poterlo avere il nostro ospite più volte all'interno di ogni edizione del festival, quello col Maggio Musicale Fiorentino per un'interpretazione della Messa da Requiem, quindi un brano che in qualche modo è in tema col festival, ma lui comunque rimane, credo oggi, uno dei più grandi interpreti della musica verdiana, e in special modo proprio di questa messa che è la più, come sottolineerei, la più laica, come dire, il più laico dei Requiem, proprio per lo spirito di Verdi. No, la chiusura poi è affidata in realtà con uno spettacolo di danza che segna da una parte purtroppo l'addio ai palcoscenici di Alessandra Ferri, che in quest'anno sta dal Metropolitan alla Scala ad altre piazze importanti, sta dando proprio l'addio al suo pubblico, e assieme a questa nuova star che è Roberto Bolle, quindi questo sarà un po' la chiusura, anche questa per un pubblico sicuramente ampio.
Infatti questo è l'ultimo spettacolo, domenica 22 luglio. Ecco, per esempio, anche qui nell'ambito della danza, ricordiamoci, qui appunto, comunque una proposta di danza classica, poi un po' prima, il 19 luglio, Merce Cunningham, sì. Un altro grande maestro della ricerca del Novecento.
Anche qui si tratta, in un percorso di anni del festival, due anni fa abbiamo avuto la compagnia di Martha Graham, ecco, Martha Graham prima e Merce Cunningham, che è ancora vivo e piuttosto vegeto, ha 88 anni, anche se non gira più con la compagnia purtroppo, rappresentano proprio il grande percorso della modern dance, della danza americana, che tanto ha influenzato la danza di tutto il Novecento e di molte delle compagnie contemporanee. Quindi anche questo, fra l'altro, è un event, quindi è con musica dal vivo, fra l'altro in live electronics. Lui è stato uno tra i primi a utilizzare compositori che usava appunto, come lo stesso Cage, Takehisa Kosugi, David Berman e David Tudor. Praticamente ogni serata è diversa e tutto è giocato proprio anche sull'improvvisazione, quindi si mettono sempre in gioco con una buona percentuale di rischio, e questo si sente, nel senso che dà emozione anche lo spettatore.
Franco, ci fermiamo qua, sì. Abbiamo dato solo una parziale visione, un parzialissimo approfondimento del festival, ovviamente rimando al sito, come facevo all'inizio, www.ravennafestival.org, e lì in dettaglio ci sono tutte le informazioni di questa nuova edizione del Ravenna Festival 2007, 18ª edizione, quest'anno il tema è l'Apocalisse, lo spettacolo chiave dell'intero festival è La pietra di Diaspro, quando il cielo si squarcerà. Ne abbiamo parlato del Ravenna Festival col direttore artistico Franco Masotti. Grazie Franco.
Grazie a voi.
Ciao e buon lavoro. Ciao.
Ciao, grazie.